E allora è proprio tutta la Turchia, la Seminore, che ci interessa, che è ricchissima naturalmente per quanto riguarda la spiritualità cristiana, perché lì è la terra di Paolo, anche di Pietro, Antiochia, le lettere dell'Apocalisse di Giovanni, e poi i primi concili, i grandi padri della Chiesa. Quindi abbiamo chiamato con un nome, con un titolo un po' forte, ma è interessante. Turchia, terra santa della Chiesa. Ecco, questo è il convegno domani, per presentare in realtà non un solo itinerario, ma diversi itinerari, perché la Turchia è grandissima e
E
non si
certo.
può esaurire
Eh
con
sì.
un solo viaggio.
Ecco, quali sono
Indubbiamente.
questi itinerari? Quali sono?
Allora, ci sono appunto diversi itinerari, perché naturalmente Istanbul, Costantinopoli è fondamentale, no? Come punto di partenza per la sua storia, ma anche perché Costantinopoli è la terra dei concili, il concilio di Costantinopoli, intorno c'è Nicea, c'è Calcedonia, e quindi, tra parentesi, il 325 è l'anno del concilio di Nicea, quindi è anche il centenario, per cui il primo grande concilio. E quindi da lì poi c'è tutta, soprattutto la zona diciamo, delle chiesi dell'Apocalisse, e quindi San Giovanni, e poi la zona, quindi Pergamo, Smirne, Efeso, la Ceonia e tante altre. E poi i viaggi di Paolo.
Eh sì.
Paolo, quindi evidentemente Efeso, quindi proprio Didima, Antiochia, Tarso e così via, Antiochia di Pisidia. E poi appunto i grandi padri cappaduci, ecco Basilio. Quindi tutti i grandi padri della Chiesa dei primi secoli, ma interessante, questa volta c'è un bellissimo itinerario nella Turchia dell'Est, e quindi Arran, quindi siamo in Mesopotamia, ma è la terra di Abramo, e
Certo.
poi Edessa, Urfa, con Efrem il Siro, con tutte le chiese orientali, i Caldei o quant'altro, e poi tutta la parte, diciamo, orientale, che confina con l'Iran, con l'Armenia, perché era la grande Armenia,
Certo.
quindi il lago di Van, l'Ararat e Ani, l'antica capitale armena.
Quindi.
E poi andremo anche a Trebisonda, a Trabzon, dove per Roma è importante, perché lì c'è stata anche l'uccisione di Don Andrea Santoro,
Sì,
ecco.
sì.
Quindi sono
Quindi.
diversi itinerari, sono cinque,
Che meraviglia, che meraviglia.
diversi.
Don Guido, Dorremo, mi scusi, una domanda. Che differenza c'è tra il pellegrinaggio e il viaggio? Allora, perché c'è il pellegrino e il viaggiatore? Sono due cose un po' differenti poi tra loro, perché forse il pellegrino è la fede. Il viaggiatore in qualche modo c'ha una fede a modo suo, però è un po' diverso. Ecco, allora, secondo lei, qual è la differenza tra pellegrino e viaggiatore?
Allora, anzitutto, guardi, ogni viaggiatore è anche un po' pellegrino, e ogni pellegrino, anche il più spirituale, è un viaggiatore. Quindi poi come si dice, comunicano queste due cose,
Sì.
eh? Quindi è sempre. Poi naturalmente o si accentua un aspetto o si accentua un altro, ecco, le motivazioni che ci sono dietro, no? Perché ci si mette in movimento. Certo, il pellegrino è proprio l'uomo religioso, ecco, per noi cristiani che abbiamo il nostro padre nella fede in Abramo, esci dalla tua terra e va. Andare dove? Ecco, dove io ti condurrò, là ti mostrerò, ecco. E poi, naturalmente, Gesù, andate in tutto il mondo, no? Quindi il mettersi in movimento dove a un certo punto la terra che incontreremo è tutta terra santa in un certo senso, perché è abitata dall'uomo, immagine di Dio, ecco. Poi naturalmente sono luoghi anche che ci ricordano avvenimenti particolari della nostra storia, della fede, della Bibbia o grandi santuari, quello è un altro aspetto, ecco. Questo è il pellegrino, no? Poi il viaggiatore magari è quello che è attirato un po' dalla curiosità, dal vedere il mondo, le grandi bellezze, la storia, ma poi piano piano si accorge che nel creato e nella storia c'è anche una mano, no? Che è presente. E quindi indirettamente anche il viaggiatore più laico possibile deve confrontarsi, ecco, con la dimensione religiosa. Altrimenti, per esempio, Roma, come si fa a venire a Roma e non scontrarsi, no? Con ciò che la fede ha costruito a Roma, non soltanto la grande storia romana. Per cui, per quanto vuoi, necessariamente devi confrontarti e, tra virgolette, farti anche te pellegrino, ecco. Altrimenti ti sfuggono degli elementi che sono essenziali per la comprensione di ciò che vedi, ecco.
Eh già.
Tornando in Turchia, Monsignor Chiavarini, io le chiedo questo: perché è bene che un pellegrino, appunto, ha tratteggiato questo identikit, questa, diciamo, idea di pellegrino, debba venire in Turchia? Che chiesa viene a vedere? Che situazione gli si para davanti agli occhi?
Allora, purtroppo oggi come oggi è, come si può dire, è un deserto, nel senso che la chiesa viva, fatta di persone, è ridotta proprio al lumicino. Ma lì è interessante perché nei primi secoli era lì il cuore, possiamo dire, della chiesa cristiana, con le grandi appunto comunità, no? Pauline, Giovanne e così via. E quindi anche da questo punto di vista una riflessione su come la storia è nelle nostre mani e se non stiamo attenti nulla ci è dato, ecco, di scontato. Dobbiamo sempre continuamente vigilare perché laddove c'è stata la fioritura, ecco, della spiritualità, i grandi padri che hanno fatto la Chiesa e su cui noi camminiamo sulle loro spalle, e anche per noi potrebbe, come si può dire, presentarsi uno scenario simile anche nei prossimi secoli. Quindi, ma è anche un senso di grande fiducia, perché capire che quello che è stato seminato poi non va perso, perché anche i segni che hanno lasciato interrogano, ecco, anche queste popolazioni, queste religioni, l'Islam, che a un certo punto certamente sì, ha fatto ritornare Santa Sofia Moschea,
Certo.
però una volta che si entra dentro ci si domanda: ma chi è che ha costruito questa
No, non
meraviglia?
si può
Veramente,
cancellare, no? Non si può
è vero, è una
cancellare,
meraviglia, è
Monsignor
vero. E
Chiavarini.
quindi è sempre anche un dialogo, no? Ecco, e quello che sembra contrapposizione, scontro di civiltà, poi ritrova nel pellegrino e in questi luoghi gli elementi anche per tornare a dialogare e in un certo senso anche a comprendersi, ecco.